In questa seconda giornata noi daremo ancora un po', diciamo così, spazio un po' alla voce dello Spirito in quella prima parte del percorso, che è quella un po' della conoscenza, della consapevolezza, che ci prepara poi a una nuova adesione un po' al Signore. E per cui le due meditazioni di oggi, che diventano e possono anche aiutare ulteriormente anche poi a celebrare il sacramento della confessione nella logica un po' della giornata di oggi di liberazione, di purificazione, ecco, ci daranno degli spunti. Bene, proviamo ad andare in profondità ancora nell'ascolto della parola. Lo Spirito ha iniziato a dirci che non dobbiamo né conservare la nostra adesione al Signore Gesù, né conservarla, e neanche però darla per scontata, per acquisita, una volta per tutte e per sempre, come aveva fatto Pietro e come avevano fatto i discepoli. Avevano lasciato tutto, o almeno così credevano, avevano cominciato a seguire Gesù, o almeno così credevano, e per cui a questo punto si trattava di buttarsi esclusivamente nella missione, pensando che tutto era già fatto. L'appartenenza al Signore era un obiettivo ormai raggiunto, consolidato. Lo Spirito ci fa vedere come in realtà nella vita di Pietro, nella vita di Paolo, nella vita del popolo di Israele, lo vedremo anche oggi nella scrittura, ma anche nella vita di tutti i grandi uomini e donne dello Spirito, non esiste mai una netta separazione tra un prima e quindi il lasciare la chiamata, il lasciare, il rispondere e poi la missione, come se fossero due tempi della vita, che il primo tempo, come di una partita di calcio, è la chiamata, il lasciare e rispondere alla chiamata, e poi il secondo tempo della partita invece è la missione. Il primo tempo ormai è finito, è andato. No, l'esperienza che stiamo vedendo di Pietro, così come l'esperienza di Paolo, ci dicono che questi due tempi in realtà sono un tempo solo, sono uno dentro all'altro, e il finire dell'uno significherebbe la morte anche dell'altro. Se finisce, se si spegne la chiamata, se si spegne l'adesione come dato acquisito, presto anche la missione anche lei si spegne e diventa anche quella un dato acquisito. E per cui anche nella missione uno che cosa fa? Penso a me, prete, che adesso c'è luglio, c'è agosto, la gente tuttavia, e uno cosa fa? Programma l'anno nuovo. E che cosa fa? Prende il calendario dell'anno prima e più o meno fa il copia e incolla e dice: dunque, l'anno scorso ad ottobre cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto queste cose qui, quindi vediamo del calendario di sistemarle dentro. E uno, anche la missione è un dato acquisito, fatto, che si ricicla, che diventa conservativa anche quella. Bene, siamo arrivati un po' al punto in cui Pietro, con la sua sequela, e con un grande fervore, e forse lo vedremo che anche questo grande fervore è un po' ambiguo, è affondata questa sua sequela, e finalmente da un certo punto di vista è affondata definitivamente, perché di per sé era già affondata qualche volta, ma Pietro l'aveva sempre un po' rimessa in piedi, l'aveva sempre un po' salvata. Questa volta Pietro non ha più via di scampo, questa sua sequela ormai è precipitata, e di questo Pietro oggi è consapevole, che non la deve più salvare, che si tratta e si tratterà di seguire Gesù, ma si tratterà di un'altra esperienza e non di ripetere quella che c'è, che è stata. Per aiutarci a capire come si entra dentro a una nuova appartenenza al Signore e come Pietro ci entrerà, oggi chiediamo un pochino di aiuto, non abbandoniamo Pietro, ma chiediamo un pochino di aiuto a Giovanni Battista, che è stato un uomo straordinario, e anzitutto lo è stato per un primo motivo, perché ovviamente lui, come tutti noi, era figlio del suo popolo, della sua tradizione religiosa, del suo quadro, diciamo così, storico, della rivelazione, e anche, diciamo noi a posteriori, anche teologico, nel quale Giovanni Battista a un certo punto, direbbero i giovani di oggi, non ci stava più dentro, nel senso che sentiva dentro di lui una chiamata ad andare oltre quella vita religiosa dentro alla quale lui si era inserito, dentro alla tradizione profetica, dentro alla tradizione religiosa dell'Antico Testamento, dentro a quella rivelazione nella quale era cresciuto, ma dentro alla quale a un certo punto della sua vita si rende conto che è fermo, è arrivato a un punto nel quale lui si accorge che il suo rapporto con Dio, il suo rapporto con il Signore è arrivato a un punto morto. Ha camminato per un po' di anni e a un certo punto è arrivato, come quando si fa un viaggio, ad una sosta, e dopo questa sosta lui si attendeva una ripartenza, ma questa ripartenza non c'è. Però lui ne sente fortemente dentro la chiamata a un superamento di quella religiosità, di quella, diciamo noi, adesione al Signore in quella forma che lui ha ereditato, ha vissuto, che gli è bastata per un po' di anni, ma a questo punto non gli basta più. E a un certo punto cosa fa? Prende. E cosa fa Giovanni Battista? Dove va? Nel deserto. Va nel deserto. E perché va nel deserto? Non è il primo che va nel deserto. E Giovanni Battista non è che gli viene questa pensata perché si è alzato, aveva digerito male la cena del giorno prima e ha tribolato tutta notte, si è alzato e ha avuto questa pensata, vado nel deserto. No, perché l'esperienza del deserto lui la conosceva in quanto era un'esperienza che faceva parte della tradizione, della fede, dei grandi uomini, a cominciare da Mosè, da Elia. E allora anche lui tenta questa via, cerca questa via del deserto, alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di un ascolto più profondo della voce che lui ha dentro. Guardate che tutti noi ce l'abbiamo dentro, questa voce che ci chiama ad andare oltre. La possiamo dire un po' così: a lasciare un'alleanza antica per entrare in un'alleanza nuova. Noi quella voce lì, nel nostro profondo, quella chiamata lì, a qualcosa di più autentico, ce l'abbiamo dentro, tutti. Il problema è che Giovanni Battista è, come dire, è straordinario nel senso che alla fine lui questa intuizione del dire io pianto tutto e vado nel deserto ne ha avuto il coraggio e ha rotto con la sua vita di prima, e quindi è andato incontro anche a qualche difficoltà, a qualche problema con chi lo conosceva. E perché è andato nel deserto? E perché voleva dare voce a questa voce? Perché voleva dare ascolto a questa voce? Voleva dare spazio, eco, una possibilità che questa voce, che questa chiamata ha una nuova appartenenza al Signore risuonasse dentro di lui e non rimanesse una vocina che ogni tanto in mezzo al rumore, alle distrazioni, alle cose da fare, ogni tanto come un cinguettio di uccelli che ogni tanto capita anche di sentire in città, uno dice, ma te, durante il lockdown si era riusciti anche a sentirli, perché il traffico era fermo e per cui gli uccelli si sono, come dire, riappropriati di alcuni spazi che di solito non hanno. E per cui tu hai risentito il canto di qualche... Ecco, ogni tanto quella voce, quella chiamata veniva fuori, ma veniva fuori così silenziosamente debole, fragile, poi spariva per mesi, poi ritornava. E Giovanni la registrava come un desiderio, come una chiamata. E come avrà fatto, come purtroppo ahimè noi facciamo sempre, che poi non, a questa chiamata noi non diamo spazio, non diamo voce, non diamo parola e non rispondiamo. Facciamo un esempio, magari arriva la voce che ci chiama alla preghiera, poi uno vede un lavoro da fare, boom. Si zittisce quella voce lì e uno va avanti a fare il lavoro, no? Ecco perché lui va nel deserto, ecco perché ha questa forza e questo coraggio. Nel solito schema ormai consolidato del suo modo di vivere, che non era sbagliato, perché non faceva niente di male Giovanni Battista, come nessuno di noi, ma pur non facendo niente di male, del resto cosa aveva detto Pietro quando Gesù si è voltato e gli ha detto va dietro me Satana? Ho detto, mio Dio, ma cosa ha fatto di male? Niente. Il problema qual era? Il problema non è che ho fatto qualcosa di male, il problema è che questo schema consolidato ormai non mi permette più di rispondere a questa voce che ho dentro nel profondo e che mi chiede un salto e che mi chiede di andare oltre questo tipo, questo schema, questa struttura religiosa, questa struttura di appartenenza religiosa al Signore che sento dentro di me non mi risponde più a questa voce che ho dentro. Mi spiego? Un esempio lo posso fare rispetto a quello che dicevi, mi accorgo che la mia preghiera, com'è ormai da un po' di anni, è una preghiera che non risponde a quel desiderio che ogni tanto mi esce fuori e mi chiede un altro pregare. Mi sono spiegato? Sento dentro di me che c'è un richiamo e un ascolto della voce del Signore e dello Spirito che in quel modo ormai consolidato, sclerotizzato che ormai ho dentro di ascoltare il Signore, non me lo permette. Non me lo permette. Perché? E se non me lo permette, perché per tante ragioni mi va anche bene così, no? Mi è andato bene per troppo tempo così. Lo dico in una battuta, guardate che ciascuno di noi un piccolo Giovanni Battista ce l'ha dentro, che non vuol dire che adesso ho visto che c'è il foglio per parlare subito dopo gli esercizi o tra un po' con la madre, non è che dovete andare dalla madre a dire guardate, il frutto degli esercizi è che andiamo tutte nel deserto, No, perché non voglio rovinare l'istituto. Il problema è che non c'è bisogno di andare fisicamente nel deserto, ovviamente, perché non è detto che uno che va nel deserto poi in realtà vive quella cosa che pensa di trovare semplicemente perché ci va. Nel deserto adesso la gente va a fare le vacanze, pensate, quindi il deserto lo puoi far diventare un luogo di vacanza addirittura. Il deserto lo puoi fare, lo puoi trovare lì dove vivi, a casa tua, perché è una questione dentro di te. Mi sono spiegato? Però certamente dentro di noi c'è un piccolo Giovanni Battista che ci sta dicendo devi andarci. Devi ascoltarla quella voce, dagli spazio, difendila, proteggila, lascia che parli. È una chiamata che c'è a una vita e a una consacrazione, a un'appartenenza al Signore più piena, più autentica, più limpida, non nel senso, della purezza in sé, ma più limpida nel senso più luminosa, più bella, no? Sempre nella logica di quello che dicevamo ieri, limpida nel senso del contrario di una cosa mediocre che invece è opaca. Quando tu guardi, tu dici guarda, mi ho chiesto ma che cos'è questo borgo che si vede? Mi hanno detto che è Mondovì con un Mondovì Piazza, bene. E cioè se io lo guardo attraverso dei vetri limpidi, puliti, lo vedo. Se io lo guardo attraverso dei vetri che sono 6 o 7 anni che non li puliscono, è chiaro che ho una visione non c'è possibilità, se noi desideriamo un'appartenenza al Signore come quella di Mosè, come quella di Elia, come quella di Giovanni, non c'è alternativa. L'esperienza del deserto ci vuole. E Gesù imparerà proprio da questi, perché l'esperienza del deserto la sceglierà anche lui, non se la farà mancare neanche lui, e andrà nel deserto esattamente per ascoltare la voce. Quando è nel deserto, Giovanni Battista poi è curioso, perché se lui va nel deserto per ascoltare una voce, poi quando gli domandano: tu che cosa sei? E lui cosa risponde? Io sono una
voce.
Benissimo. E nessuno avrebbe potuto dire: io sono una voce, se quella voce lì tu non l'avevi sposata. Bisogna sposarla, questa voce. E Giovanni l'ha sposata, e per questo c'è andato. E allora Giovanni nel deserto, che ha ascoltato questa voce e che è diventato questa voce, più l'ha ascoltata, più questa voce ha preso spazio dentro di lui, sono sparite le altre voci, e questa voce ha preso spazio, ha preso possesso di lui, al punto tale che lui si è identificato con questa voce. E lui ha detto: chi sei, Giovanni? Io sono la voce che ascolto. Guardate che questa cosa è vera, eh? Tu chi sei? Noi chi siamo? La voce che ascoltiamo, eh? La voce che stiamo ascoltando. E di conseguenza, che cos'è la mia vita? È la voce che sto ascoltando, è il frutto della voce che sto ascoltando. Si capisce?
Sì.
Io trovo che sia meraviglioso che Giovanni Battista arrivi a dire: io sono diventato questa voce. Io credo che nella Chiesa del futuro, io credo che il futuro della Chiesa sostanzialmente sia in quella forma qui, è uomini, donne che incarnano questa voce dello Spirito, questa voce del Signore che ascoltano. Perché il problema vero è che a nessuno di noi la gente viene a chiedere, no? E sarà successo anche a voi, ma dobbiamo tornare indietro di un po' di anni fa, sia per voi che per me, proporzionalmente, quando ci hanno chiesto della nostra vocazione e ci hanno detto: ma è vero che si sente la... No, ci hanno detto: no, ma lei l'ha sentita la vocina che è dentro? E bisogna dirlo. Il problema qual è? È che forse non la sentiamo più noi. L'abbiamo sentita, l'abbiamo conservata e come tutte le conserve sono là. E uno ogni tanto dice, ma non c'è in giro da qualche parte la voce? Ah sì, guarda, che adesso la cerco, da qualche parte devo averla. Ma non è quella che ascolti tutti i giorni. E secondo me, qui. E poi certo che Giovanni Battista nel deserto, a un certo punto, anche per il temperamento che aveva, è uno di quelli che mi piacerebbe proprio incontrarlo, insomma, da come lo descrivono i Vangeli, non so, dico il Signore, dico sempre, io sul zerbino della porta del paradiso, Giovanni Battista è dentro, dico mandamelo fuori che lo voglio vedere, insomma, come è fatto sto uomo, vorrei sentire il timbro della voce perché me la immagino, no? Che dice, perché lui che citando Isaia, e questo dice come lui nel deserto la scrittura l'ha meditata, no? Siamo al capitolo terzo del Vangelo di Luca, al versetto 4, come è scritto nel libro dell'oracolo del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. E poi aggiunge, raddrizzate i suoi sentieri. Se Giovanni Battista mette l'attenzione di tutti sul preparare la via del Signore e sulla necessità di raddrizzare i nostri sentieri, è perché Giovanni Battista ci dice, e quindi di conseguenza l'ha sperimentato lui prima di noi, per questo lo dice anche a noi, guardate che quelli che sono e preparano la via al Signore, tante volte hanno bisogno di raddrizzarlo il sentiero, perché mentre credono di prepararlo, in realtà ne percorrono uno sviato, non so se riesco a spiegarmi, che ha bisogno di essere raddrizzato. Sembra che Giovanni stia già parlando con Pietro, che certamente voleva seguire Gesù. Il problema è che il suo sentiero, il suo percorso, andava raddrizzato. Cioè, l'abbiamo visto ieri, no? Quindi non c'è da stupirsi che chi segue il Signore a un certo punto si accorge di aver deviato rispetto al sentiero che comprende il Signore. Non c'è proprio da meravigliarsi, non c'è proprio da stupirsi. E questo testo di Giovanni Battista che cita Isaia ci dice che guarda che il sentiero sei tu. Il sentiero, quello che noi diciamo il cammino, non è qualcosa fuori di te, ma il sentiero e il cammino verso l'appartenenza al Signore sei tu. Tu sei quel sentiero, tu sei quel cammino. Quindi ciò che c'è da raddrizzare sei tu, sono io, è in te, è in me, è in noi. Mi spiego? È dentro di te, è dentro di me, è dentro di noi il sentiero, il cammino. Mi seguite? Il discepolo è dentro di noi. La nuova appartenenza al Signore è già dentro di noi. Bisogna permetterle di... Il nuovo discepolo, la nuova appartenenza è già dentro di noi. Bisogna darle voce, darle parola, lasciarla parlare e lasciare che ci indichi il sentiero. E quando ci indica il sentiero, non ci indica delle cose che dobbiamo fare prima di tutto, perché il sentiero è piuttosto il nostro modo di essere. Siamo noi il sentiero. Siamo noi. Mi riesco a spiegare? Oggi pomeriggio poi lo farò anche proprio vedere distintamente questa cosa. Ecco perché bisogna andare nel deserto. Perché abbiamo bisogno di imparare a cercare dentro quello che di solito noi cerchiamo fuori, a percorrere dentro di noi quello che di solito noi pensiamo di percorrere fuori di noi. Per renderci conto che tutto è già dentro di noi ed è inutile che continuiamo a lamentarci perché non c'è fuori di noi. Riesco a spiegarvelo. Noi a volte diciamo, ma qui non si può pregare, qui non si può, e poi è che la preghiera è dentro di te. Non continuare a farla dipendere da ciò che è fuori. Mi viene in mente, non so, adesso qui ci sono non tanto lontano le Clarisse, beate loro soprattutto qui, perché guardano fuori dalla finestra e insomma capisco anche che San Francesco, dove era il Cantico delle Creature, se abitava dove abito io, in Corso Milano, dove la mia finestra è qui e l'altra finestra del palazzo è quasi di fronte, che io potrei girare col cucchiaino lo zucchero dalla signora di fronte e lei potrebbe girare quello dalla mia tazzina, perché siamo... E insomma, apro la finestra e vedo un bel palazzo lì di fronte, una visuale, che un orizzonte, che il Cantico delle Creature te passa, cioè l'ispirazione non ti viene, no? Però questo ci sta. Però per esempio le Clarisse ci sono anche a Roma, in città, sono anche a Milano, dentro, e c'è lì. Per cui vuol dire che la preghiera è dentro, che il cammino è dentro. Noi troppe volte pensiamo che tutto sia fuori e dipenda da ciò che è fuori, e diventa a volte anche un po' una giustificazione, insomma. no? Certamente, e vado verso la fine, certamente questo cammino dentro di noi ci accorgiamo che è dentro, c'è dentro questa voce, c'è dentro questa chiamata che chiede spazio, ci accorgiamo, come abbiamo detto prima, che proprio perché non riusciamo a dargli in questo senso il deserto, cioè non gli diamo lo spazio, il silenzio, le condizioni, non riusciamo a favorire perché questa voce, questa chiamata, questa nuova appartenenza ad andare oltre quella che abbiamo raggiunto e ci portiamo dentro e fuori e che un pochino ci sta paralizzando e affonda, noi ci accorgiamo che questo non riesce in noi a esplodere nel senso bello della cosa, come è esploso dentro a Giovanni Battista, perché dentro di noi c'è qualcosa, c'è anche qualcosa che ci svia rispetto a questa voce. E adesso dico una cosetta, vediamo se riesco a spiegarla bene. Quando noi sperimentiamo questo, significa che la nostra interiorità, è Isacco il Siro, questa figura, questo monaco siriaco straordinario, del quale io ho letto e cerco ogni tanto quando riesco di leggere qualcosa, che lui descrive un po' così e dice che l'anima è sollecitata dallo spirito, però l'anima che vive anche dentro a un corpo è allo stesso tempo anche sollecitata dalla dimensione della, lui dice, della corporeità. E quando diciamo corporeità si intende l'umanità, si intende la dimensione così umana della persona. E Isacco dice che dentro di noi l'anima, che è poi la vita interiore, ha due possibilità: o di voltarsi verso lo spirito e di allinearsi con lui, o di girarsi dall'altra parte ai richiami del corpo e della dimensione più della carnalità, intesa non nel senso diciamo così peccaminoso, carnalità, ma nel senso dell'umanità, insomma. E oppure di voltarsi verso la corporeità, l'umanità, la carnalità e di allinearsi con lei. E dice Isacco che è qui che si gioca il percorso interiore, perché tante volte noi che cosa succede dentro di noi? Che noi ci alleiamo, ci giriamo un po' di qua e un po' di là. Ogni tanto ascoltiamo la voce di qui e ogni tanto la voce di là. Faccio un esempio per spiegarmi. Quando dico corporeità, umanità, carnalità, per esempio la rabbia, il risentimento, è chiaro cosa intendo dire? La permalosità, sono questa, è questa la carnalità che si intende, no? Quando io la sento che mi stuzzica e mi giro e la ascolto e comincio a, come dire, a intessere una relazione con, per esempio, il risentimento, la permalosità, è ovvio che ne viene, perché io cosa sono? La voce che ascolto. E Isacco dice, noi nella migliore delle ipotesi ci giriamo un po' verso lo spirito e ascoltiamo lo spirito, poi mezz'ora dopo ci giriamo dall'altra parte e continuiamo un po'. E c'è questo testo del primo libro dei Re al capitolo 18, e vado a concludere, che è quel testo che conosciamo bene, insomma, che riguarda Elia e il sacrificio al Monte Carmelo. Siamo al primo libro dei Re, capitolo 18, versetto 20. Direi che l'inizio è molto importante del testo. Acab, il re, convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse, Elia è uomo del deserto, fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Che cosa fece il popolo? Il popolo non rispose nulla. Elia disse ancora al popolo, io sono rimasto solo. Perché vedete la condizione di chi ascolta la voce, come è esposto, eh? Come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. E allora poi dice, ci vengano dati, e adesso facciamo il sacrificio e così vediamo. Ma la questione è che Elia che cosa denuncia? Che il popolo continua a saltellare un po' con Dio, un po' con Yahweh e un po' con Baal, un po' con Yahweh, un po' con Baal. E Elia dice, insomma, smettetela. Smettetela, scegliete, decidete. Perché che appartenenza è questa? Non si capisce. Qual è la voce che tu ascolti? Se continui a saltellare da una voce all'altra, è chiaro? Ecco, chi affronta il cammino dentro va a scoprire, perché se cammina fuori e pensa che il cammino è fuori, il sentiero è fuori, non si accorge. Mentre se il cammino lo fai dentro di te, perché il cammino sei tu, ti accorgi che dentro di te queste due voci ci sono e che effettivamente è vero che anche noi, come il popolo di Israele, a volte saltelliamo e ascoltiamo a volte il Signore, lo Spirito, e a volte ci voltiamo ad ascoltare la carne, l'umanità, con tutti i suoi idoli e con tutte le sue passioni intese, perché quando nel linguaggio dei padri la parola passione si intende la rabbia è una passione, eh? il risentimento è una passione. E noi dobbiamo andare dentro e dobbiamo accettare, perché vedete, Pietro ha vissuto questa ambiguità, ma non ne era consapevole, perché il cammino Pietro dove lo faceva? Fuori di sé, non l'ha fatto dentro di sé. E allora Gesù l'ha dovuto condurre, farlo affondare perché prendesse coscienza di uno stato interiore che era diviso. La nostra vita è il frutto della adesione alla voce che la nostra anima, la nostra interiorità sceglie di ascoltare e se fino ad arrivare a sposarla. Perché tu puoi ascoltare oggi una voce e un'altra, poi quando ne sposi una, ascolti quella. È chiara la differenza. E lì è l'appartenenza nuova. Chiudo e allora dico, la prima domanda è questa. Provo a fare spazio, a fare deserto, ad entrare nel mio deserto interiore e a dargli spazio in questi giorni. Quindi, via. E dargli spazio cosa vuol dire? Buttar fuori tutto quello che non c'entra in questi giorni. Via. È come questa sala che uno comincia a dire, apro fuori tutte le sedie, fuori tutti i tavoli che non servono, perché qui l'unica cosa che mi serve dentro è dare spazio, silenzio per ascoltare, per dare. E la domanda è, io ho già sentito quella voce, il piccolo Giovanni Battista che mi dice vai oltre, alzati, rialzati, vedremo nei prossimi giorni, risorgi, rimetti in cammino la tua appartenenza al Signore. Non vedi che è ferma? Non lo senti che è ferma? Secondo, ho la percezione dentro al mio cammino interiore che effettivamente, come dire, è come uno che gli mettono lì davanti e dicono, ma anche stasera, mi viene in mente un sacerdote di una certa età che dice, penso se non ricordo male, che dice, la minestra con le patate forse, dice, no, non fate, mi pare che sia quella, non fatemela più vedere perché in seminario, tanti anni fa, ma ne abbiamo mangiata che se perché tu arrivavi alla sera e c'era quella, arrivavi alla sera e c'era quella, arrivavi alla sera e a un certo punto ne avevi basta, nausea. Domanda, ma io della mia preghiera fatta così, del mio ascolto fatto così, del mio vivere col Signore fatto così, non ne sento un po' basta e la voglia di dire oh mamma mia stasera ho fatto riso e prezzemolo almeno cioè di un gusto nuovo, di una preghiera di nuova, di ritrovare, non lo sento dentro di me questa voce, questa chiamata, questo desiderio, l'ho sentito questo richiamo. Se sì, in questi giorni ascoltatelo, dategli voce, fatelo gridare Giovanni Battista, il piccolo Giovanni Battista dentro di voi, che ve lo gridi e dice: basta, è ora di un cambiamento dentro. Devi andare oltre. Seconda domanda. Percepisco che effettivamente dentro di me c'è questa ambiguità per cui mi ritrovo dentro a un po' saltellare come il popolo di Israele tra Dio e i Baal, anch'io. A saltellare un po' tra l'aderire un po' allo spirito e alla mia umanità e a vivere un po' sempre un po' divisa, un po' di qua, un po' di là, senza riuscire ad arrivare a un'appartenenza che sia tale. La ritrovo dentro di me, questa ambiguità, questa doppiezza intesa non nel senso che sono doppio con gli altri, ma la doppiezza dentro di me che dico e magari che voglio ascoltare il Signore, mezz'ora dopo già sto ascoltando le mie lune. E allora mi ritrovo e dico: ma qui vivi continuamente in una divisione continua, e la vedo, la riconosco, la capisco, la rintraccio, provo magari anche a cercare di vedere, ma quando dico la mia carne, carnalità, umanità, provo a dare un nome. Come si chiama questa cosa qui? Quali sono le voci? Le voci, io ho detto prima qualche voce, no? Che potrebbe descriverla e che mi impedisce, perché se io mi giro verso di lei diventa quella la voce che alla fine fa la persona che sono. Fa lei la mia appartenenza, l'ha detta lei, la determina lei. Poi magari vado a leggere anche le letture della liturgia, ma tanto l'appartenenza la determina quella voce lì, mica quella là, perché di quella là io non sento la voce, ma leggo le parole. Di questa sento la voce, e infatti una delle cose, se volete, è che della dimensione umana, carnale, noi rimuginiamo, no? E facciamo, vedete, la lezione la facciamo, no? Vedete che la facciamo, la lezione? Se una sorella o qualcuno ci ha detto una parola, quella parola lì la prendiamo, la spezzettiamo, la meditiamo, prendiamo il versetto, andiamo a cercare nel testo greco, a vedere tutto. Abbiamo letto il Vangelo, non rimuginiamo sul Vangelo, passa tutta la giornata, sul Vangelo non rimuginiamo. Questo ci dice qual è la voce che ascoltiamo e dice quindi chi siamo, qual è la nostra appartenenza. Ecco, perché ricordatevi che il cammino, il sentiero, l'appartenenza, il discepolo nuovo, l'appartenenza nuova, siete voi ed è già dentro di voi. Questi giorni vorrebbero liberarla. Buon deserto, mi raccomando, non portate troppe cose nel deserto, né? L'ha detto Gesù ieri, non portate questo, non portate quello, niente, si va. e soprattutto restateci dentro.